Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Buongiorno e benvenuti a Chiese in diretta da Paolo Tognina e Don Italo Molinaro. La pandemia da coronavirus continua a tenere banco, ma si comincia a parlare con insistenza di allentamento delle misure di contenimento e di riapertura di alcuni settori.
Proprio così, da domani riaprono parzialmente le scuole, il settore della ristorazione, ovviamente con tutte le regole del caso. Molti cantieri hanno già riaperto, nel contempo si delineano sempre più chiaramente le conseguenze economiche, ma anche sociali della pandemia. E si comincia a riflettere sui cambiamenti da introdurre prima di ritornare, si spera presto, a una nuova normalità.
A proposito, Italo, hai già prenotato un tavolo al ristorante? Sai che ora bisognerà procedere con molta cautela, lasciando anche il proprio nome e cognome e il numero di telefono.
Guarda, non so se mi andrà proprio una cena medicalizzata, come forse non so se mi andrà anche una messa medicalizzata. Staremo a vedere cosa ci faranno fare.
Non sarà facile per tutti noi adeguarci alle nuove regole. Per aiutarci a riflettere sulla situazione e soprattutto per aprirci alcune prospettive future, è nostro ospite al telefono oggi Dick Marty. In particolare, nelle vesti di conoscitore dei rapporti tra nord e sud del mondo, attento al comportamento delle grandi compagnie transnazionali e difensore dei diritti umani. Dick Marty, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Subito una domanda personale, Dick Marty: come ha vissuto lei questo periodo e come è cambiata la sua vita, se è cambiata, durante il periodo del confinamento?
Ma improvvisamente tutti gli impegni sono scomparsi dall'agenda e mi sono trovato così un po' smarrito, ma ho la fortuna di abitare in un piccolo villaggio nell'Alto Malcantone e ho dunque ho riscoperto boschi e vecchi alpeggi e dunque credo di essere un privilegiato sotto questo punto di vista.
Sarebbe piaciuto anche a me ritrovarmi in quella situazione, ma comunque Centro Lugano è un'altra cosa. Molti hanno sostenuto che queste settimane che hanno imposto un forte rallentamento e ancora impongono un rallentamento ai nostri ritmi di vita potrebbero aprire gli occhi e rendere possibile una svolta in un senso più etico alla società. Cioè, tutti abbiamo visto, no? Meno inquinamento, maggiore consapevolezza ambientale, si spera anche più giustizia sociale, più rispetto dei diritti umani. Non so, lei condivide questa speranza?
Ma indubbiamente ci sono dei fatti assolutamente impressionanti, come la gente ha riscoperto la natura, ha improvvisamente sentito il canto degli uccelli. Penso a quegli abitanti del Punjab che dopo 30 anni, dico bene, hanno visto all'orizzonte l'Himalaya. Era scomparso l'inquinamento e dopo 30 anni hanno visto la catena dell'Himalaya. Dunque sono dei fatti che dovrebbero effettivamente farci pensare e rimettere un po' in discussione il nostro modo di vita un po' sfrenato, di consumo insensato e di delocalizzazioni che si sono poi ritorte contro di noi, perché ci siamo trovati dinanzi a una pandemia pur annunciata da tanto tempo, senza avere liquido disinfettante a sufficienza, mascherine a sufficienza, non potevamo fare test a tappeto. Ecco, tutto questo deve effettivamente portarci ad una critica serrata del nostro modo di vivere e di interpretare i rapporti sociali come l'abbiamo fatto finora.
Una retrospettiva critica che sarà necessario esercitare anche nelle prossime settimane. La chiameremo in causa di nuovo tra poco per un commento, ma prima vogliamo proporre a lei e a chi ci ascolta una riflessione legata a un tema che ha fatto parecchio discutere questa settimana in occasione della sessione straordinaria delle Camere federali dedicata proprio agli effetti della pandemia. Tra i temi in discussione, il sostegno alla compagnia aerea Swiss. La collega Luisa Nitti ha sentito il teologo Kurt Zauk dell'Ufficio Ecumenico Chiesa e Ambiente, che era intervenuto recentemente con una proposta relativa proprio al traffico aereo.
In crisi finanziaria a causa dell'emergenza coronavirus, le compagnie aeree potranno contare su un aiuto della Confederazione che ammonta a quasi 1,9 miliardi di franchi, un provvedimento approvato dal Consiglio federale per garantire prestiti alle compagnie aeree svizzere e alle aziende attive negli aeroporti nazionali che sono in crisi di liquidità. La decisione non ha lasciato indifferenti molte organizzazioni ambientaliste che già a inizio aprile avevano scritto una lettera aperta indirizzata al Consiglio federale in cui si chiedeva di mettere al primo posto il tema ambientale. Si chiede in questa lettera più attenzione alle energie rinnovabili, minor sostegno al traffico del comparto aereo e invece una spinta decisa all'incremento del traffico ferroviario, molto più sostenibile a livello ambientale. Ha sottoscritto la lettera al Consiglio federale anche l'Ufficio Ecumenico Chiesa e Ambiente, diretto dal teologo Kurt Zaug, che abbiamo raggiunto al telefono.
Einerseits habe ich schon ein gewisses Interesse, weil der
Da un lato il provvedimento del Consiglio federale è di un certo interesse, perché il traffico aereo ha per la Svizzera una grande importanza, ma d'altro canto il traffico aereo fra le diverse città, da Zurigo a Ginevra, costituisce anche un grosso problema ambientale che non è ancora stato veramente affrontato. E noi dell'Ufficio Chiesa e Ambiente non comprendiamo perché in questa occasione il denaro di cui si parla non sia almeno vincolato a requisiti ambientali minimi. Se in Francia il presidente Macron è stato in grado di realizzare provvedimenti che sono a favore di un traffico aereo sostenibile, non capisco perché ciò non sia realizzabile anche in Svizzera.
Per quale motivo questa decisione del Consiglio federale preoccupa da un punto di vista ambientale?
Quello che si può facilmente notare è che da quando è iniziato il lockdown la quantità di emissioni normalmente causate dal traffico aereo si è notevolmente ridotta. Ora è possibile che quando l'emergenza causata dal coronavirus sarà risolta, ritorneremo agli stessi stili e comportamenti di prima, e questa non è una buona prospettiva. Io penso sia molto importante che quello che viene deciso in questi giorni possa essere messo in stretta relazione con le normative ambientali, in modo da non ritornare alle stesse condizioni di inquinamento precedenti alla crisi.
Ma non trova che sia comunque importante sostenere economicamente delle aziende svizzere in crisi di liquidità?
Ritengo che sia giusto sostenere le imprese, ma sono contrario a una preferenza così marcata come quella nei riguardi del comparto aereo.
I firmatari della lettera al Consiglio federale hanno anche evidenziato che questa operazione di salvataggio non dovrebbe in alcun caso portare a un'ulteriore crescita incontrollata del traffico aereo. Invece l'industria aeronautica dovrebbe essere riportata a un livello più compatibile con l'ambiente.
Dick Marty, come valuta lei la decisione delle Camere di sostenere Swiss senza condizioni, senza cioè chiedere una svolta verso un maggiore rispetto dell'ambiente? I Verdi liberali, ad esempio, suggerivano di togliere voli interni e sostituirli con collegamenti ferroviari veloci.
Ma indubbiamente il nostro paese ha bisogno di collegamenti aerei. Credo che sarebbe illusorio poterne fare a meno. Però sono anch'io veramente sorpreso che non si sia colta l'occasione di porre delle condizioni e di essere anche un po' più prudenti. Ricordo che la compagnia Swiss, nonostante il suo nome, appartiene interamente al 100% alla tedesca Lufthansa. Dunque dobbiamo anche stare attenti a non finanziare indirettamente anche la Lufthansa. Però la mia considerazione è questa, è che faremmo un errore gravissimo se non considerassimo questa crisi legata al virus in un contesto molto più vasto. Questa crisi del virus non è che un sintomo di un male molto più vasto, che è la catastrofe climatica, la distruzione dell'ambiente, la sparizione di molte specie viventi, e dunque abbiamo bisogno di una considerazione di politiche che abbiano una visione molto più vasta. È inaccettabile che con pochi franchi si possa volare a Barcellona o nelle Canarie con dei prezzi inferiori a quello che costa il treno da Lugano a Ginevra.
Verremo subito a parlare di queste concatenazioni, di questi collegamenti, ma vedo che Don Italo ha pronta una prossima domanda.
Sì, c'era un altro tema in questi giorni, la proposta di un divieto di ridistribuire dividendi agli azionisti di aziende svizzere che hanno ricevuto degli aiuti statali. Sembrava che questa legge dovesse passare, alla fine è stata bocciata di misura. In Inghilterra una richiesta simile era stata caldeggiata anche dai principali leader cristiani con una lettera al governo. Sarebbe stata una misura efficace, secondo lei, Dick Marty?
Ma sarebbe stata indubbiamente una decisione di giustizia, perché questa crisi, lo vediamo tutti i giorni, sta colpendo soprattutto i più deboli. Questa crisi sta mettendo in evidenza una povertà, una debolezza sociale che era larvata e che oggi appare sempre più evidente in Svizzera. Credo che siamo stati tutti colpiti da queste lunghe code di gente che aspettava di poter accedere a delle mense caritatevoli perché non avevano più i soldi per mangiare. Dunque, chiedere anche un piccolo sacrificio agli azionisti di aziende che sono aiutate dallo Stato mi sembra che era il minimo che si potesse e che si dovesse fare.
Appunto, proprio questa ripresa dopo la pandemia, quando veramente si potrà parlare di ripresa, e penso soprattutto al settore economico, dovrà essere caratterizzata da maggiore giustizia sociale e anche da maggiore rispetto dei diritti umani. In fondo è uno degli obiettivi che si pone proprio l'iniziativa per le multinazionali responsabili di cui lei è promotore e che viene sostenuta anche dalle chiese cristiane svizzere.
Ma sì, è un'iniziativa che chiede la messa in atto di un principio che è alla base di qualsiasi vita sociale, cioè che ognuno risponda delle proprie azioni. Oggi abbiamo dei colossi economici che agiscono nei paesi fragili e c'è una disproporzione enorme di forza, di capacità di persuasione, di capacità finanziaria tra questi colossi e gli stati stessi. Dunque ci sono come interesse primo solo gli interessi degli azionisti, che sono spesso dei fondi speculativi e dunque che pagano un prezzo altissimo, sono le popolazioni locali già molto povere, già senza diritti particolari. Noi chiediamo che queste popolazioni possano almeno chiedere un risarcimento dinanzi ai tribunali svizzeri per dei danni causati da multinazionali con sede in Svizzera. Credo che sia un principio talmente ovvio che faccio fatica a capire che si possa metterlo in discussione.
Evidenze purtroppo non accettate da una parte importante del mondo economico svizzero che combatte, lo sappiamo, questa iniziativa. Ma intanto lasciamo un attimo di musica. Abbiamo Fango di Lorenzo Cherubini alias Jovanotti.
Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su, era bello il panorama visto dall'alto. Si gettava sulle cose prima del pensiero, la sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero.
Chiesa in diretta stamattina ospita Dick Marty in veste di esperto delle relazioni tra nord e sud del mondo e difensore dei diritti umani. Parliamo di giustizia sociale, economica ma anche climatica, tre temi tra di loro strettamente collegati. Lo afferma la Federazione delle Chiese Evangeliche in Francia, che ha inviato un appello al presidente Emmanuel Macron. Gael Courtens ha raggiunto al telefono Martin Kopp, esperto di questioni legate alla pace, la giustizia e la salvaguardia del creato, tra gli estensori del documento della Federazione Protestante di Francia.
Plaidoyer per una trasformazione ecologica, solidale e democratica. Questo è il titolo del documento sottoposto al presidente Macron. Martin Kopp, la vostra è una vera e propria perorazione. In cosa consiste?
L'idée pour nous était non seulement d'être dans la réaction à la crise, mais aussi d'ores et déjà dans la proposition.
L'idea che sta alla base di questa iniziativa è quella di essere non soltanto reattivi rispetto a questa crisi, ma di essere anche propositivi. Il nostro appello è diviso in due parti. Nella prima facciamo una lettura della crisi che noi riteniamo debba essere generatrice di un cambiamento di civiltà, mentre la seconda parte è più tecnica e politica. Qui facciamo delle proposte più concrete. Per esempio, non è perché c'è la crisi del Covid che decade il processo relativo all'accordo climatico di Parigi. Anzi, noi ci aspettiamo un impegno da parte dell'Unione Europea ancora più ambizioso rispetto a quello che è stato già avanzato per contrastare le emissioni di gas serra. Abbiamo, per così dire, tentato di tradurre in azioni politiche la nostra lettura più globale di questa crisi.
Facendo tesoro dell'esperienza, seppure drammatica, che stiamo vivendo, avete stilato un ricettario per affrontare il surriscaldamento globale. Addirittura sollevate tematiche come la giustizia fiscale e il multilateralismo. Ma perché i governi in questa crisi dovrebbero ascoltare quello che hanno da dire le chiese?
Le chiese prendono la parola nel quadro di questa crisi per contribuire al dibattito pubblico. Naturalmente siamo una voce trattante. La nostra specificità, tuttavia, si colloca nell'ambito della spiritualità e dell'etica. Credo che in questo senso il nostro va visto come un arricchimento rispetto al dibattito generale. Se manca la domanda sull'essere, che invece le chiese possono apportare, manca qualcosa di essenziale al dibattito, appunto il concetto della conversione, della trasformazione. Ciò detto, credo che le chiese vadano ascoltate dai governi né più né meno di altri gruppi della società civile, ma vogliamo partecipare come è giusto che sia.
Martin Kopp, lei parla di conversione.
Crediamo che un piano di transizione energetica o di trasformazione della società non si possa fare semplicemente nelle sedi istituzionali. Si tratta di fare una riflessione ampia che coinvolga la popolazione. Crediamo che sia in gioco una certa idea di civiltà, di cultura, di comprensione del mondo, che va ben al di là delle questioni soltanto tecniche, economiche o politiche di fronte alla crisi del virus.
I protestanti francesi sembrano fare molto affidamento sulla mobilitazione della società civile, dunque della base dei cittadini, delle cittadine. Dick Marty, quanto è importante oggi la base nell'ottica della trasformazione della società? O tutto è nelle mani delle grandi compagnie transnazionali che determinano le linee di sviluppo?
Ma indubbiamente oggi queste grandi società hanno un potere enorme e hanno un potere che molto spesso condiziona il funzionamento stesso degli stati. Però siamo tutti un po' colpevoli, perché questo potere nasce anche dalla nostra passività e dunque dobbiamo riprendere la consapevolezza che noi tutti possediamo un potere, che è il potere di protestare, il potere di resistere, di manifestare. E dunque credo che il grande pericolo oggi è quello dell'indifferenza, quello di essere passivi. Dobbiamo assumere in pieno il nostro ruolo di cittadini e di attori della società.
L'iniziativa per le multinazionali responsabili punta al rispetto dei diritti umani, però mi sembra che non tocchi molto il settore finanziario. Non è in fondo una debolezza della vostra proposta? Cioè, sappiamo che l'evasione, l'elusione fiscale al limite della legalità da parte di grandi gruppi economici è molto importante.
Sì, indubbiamente la nostra iniziativa tocca un aspetto, però ricordo che sul piano finanziario sono in atto numerose azioni sia da parte dell'Unione Europea. Ricordo che è grazie a queste pressioni che la Svizzera ha dovuto abbandonare il segreto bancario, che era ampiamente sfruttato come strumento di evasione fiscale. Però è vero che anche nel campo finanziario è necessaria una maggiore trasparenza. Oggi ci sono dei fondi di investimento assolutamente colossali che possono incidere in modo determinante sull'andamento dei mercati finanziari e delle politiche economiche e condizionare anche l'opinione pubblica attraverso diversi strumenti.
Il virus ci ha rinchiusi dentro le nostre case e nel contempo ha scoperchiato tante fragilità, tante debolezze, tanti aspetti oscuri anche della nostra società su cui vale la pena riflettere. Noi stiamo toccando molti argomenti e molti temi in questa puntata. Ne aggiungiamo ancora uno, ovvero quello della trasformazione del mondo del lavoro. Parliamo di smart working, del lavoro agile, perché fatto da casa, orari flessibili, un fenomeno da tempo annunciato, ma non ancora massificato. La trasformazione del cosiddetto lavoro 4.0 seduce per le sue potenzialità, ma come governarla? Don Italo Molinaro ne ha parlato con il filosofo Giovanni Mari, autore del libro Libertà nel lavoro, la sfida della rivoluzione digitale.
Lei descrive il lavoro 4.0 come un'occasione importante per rimettere al centro la persona, per essere liberi, una parola centrale per lei. Che cosa significa questo in pratica?
Significa in pratica, prima di tutto, riconoscere che il lavoro novecentesco è finito come modello prevalente e trainante, almeno a partire dagli anni 70-80. Una volta finito questo lavoro, che era caratterizzato, come ci ha insegnato Charlot nel suo bellissimo film, da un lavoro ripetitivo, esecutivo, in cui si chiedeva ubbidienza ma non pensiero, noi siamo passati ad un lavoro in cui invece si chiede sempre più creatività, autonomia, capacità di risolvere i problemi, quindi una persona che non sia semplicemente l'appendice di una macchina, ma sia capace di pensare. Il problema ora non è quindi l'ubbidienza, ma il coinvolgimento di coloro che lavorano.
Come fare, secondo lei, professor Mari, perché la pandemia acceleri questo tipo di trasformazione del lavoro di cui lei ci parla e non sia invece una regressione del lavoro e dell'economia in uno stadio di precarietà, di sfruttamento, di impoverimento economico, sociale, culturale?
Se noi questo lavoro lo approfondiamo e lo inseriamo in un'organizzazione complessiva del lavoro, che preveda una maggiore responsabilità di chi lavora e quindi una autonomia effettiva. Vediamo che questo lavoro va nella direzione di quello che dicevo prima e quindi la pandemia può essere un'occasione di sviluppo di un certo tipo di lavoro. D'altra parte, almeno in Italia, il 41% di coloro che lavoravano e che sono riusciti a mantenere il lavoro anche durante la pandemia ha sviluppato un lavoro smart, cioè da casa. Non è poco il 41%, però non basta fare un lavoro da lontananza, va organizzato in un disegno complessivo di attività lavorative che qualifichi gli aspetti della creatività, gli aspetti della responsabilità e della libertà. E le conseguenze sono molto importanti. Pensi a milioni di persone che non hanno bisogno di andare in macchina o con mezzi pubblici a lavorare, quindi si decongestionano le città. Si ha anche un tipo di vita che è ecologicamente più avanzata e più consona ad una produzione sostenibile.
Ci sono in questo momento molti sviluppi possibili per lo smart working, ma anche molte incognite. Il confinamento ha stravolto l'alternanza lavoro-tempo libero. Lavorare da casa è comodo, ma alla fine non si stacca mai. Molte attività che ci ricreavano restano precluse. In che modo riscoprire nel lavoro il senso di libertà che ci è tolto?
Perfettamente ragione, questo pericolo c'è. Infatti personalmente non penso allo smart working al 100%. Basta che noi lo pensiamo al 50%, al 40%. Un mix di lavoro fatto da casa e un lavoro invece fatto in ufficio, in una gestione migliore del proprio tempo. Ma noi sappiamo che l'identità e la realizzazione della persona non può essere soltanto trovata nel lavoro. C'è anche un tempo libero dal lavoro, ma questo tempo libero dal lavoro sarà sempre più di qualità nella misura in cui sarà di qualità il lavoro. Se noi andiamo avanti a qualificare il lavoro, avremo bisogno di un tempo libero dal lavoro ugualmente ricco di opportunità, di relazioni, di cultura, di conoscenza, di bellezza, per chi ci crede, di contemplazione anche di carattere religioso. Più il lavoro è di qualità e più sarà di qualità il tempo di non lavoro.
Opportunità e preoccupazioni sul futuro del lavoro nel mondo dell'economia. Dick Marty, a che cosa stare attenti secondo lei?
Ma alla precarietà. Quello che è preoccupante nell'evoluzione attuale è che si va sempre più verso la precarietà del posto di lavoro. C'è anche un pericolo dello sviluppo delle intelligenze artificiali che farà sì che un piccolo gruppo di persone riesce a condizionare il funzionamento di un'intera società e di rendere inutile una parte di questa società. Questi sono dei pericoli ai quali bisogna stare molto, molto attenti.
Dick Marty, avremo ancora molte domande da farle, certamente anche il nostro pubblico avrebbe gradito di poter continuare la riflessione che abbiamo avviato, ma il tempo a nostra disposizione purtroppo è esaurito. La ringraziamo per il suo intervento e le diciamo arrivederci a Chiesa in diretta.
Grazie, grazie mille a voi, sono io che vi ringrazio per questo scambio molto interessante, grazie.
E noi concludiamo l'odierna puntata con un affettuoso ricordo della figura di un significativo teologo cattolico ticinese, Don Sandro Vitalini, scomparso questa settimana. Il servizio è della collega Corinne Zauk.
Tra le vittime che il coronavirus quotidianamente si lascia alle spalle, martedì c'era anche lui, Don Sandro Vitalini. Si è spento a pochi passi da casa la clinica Moncucco a Lugano. Il virus non ha fatto che aggravare un quadro clinico già compromesso. Era nato a Campione nel 1935, aveva frequentato le scuole a Melide, il seminario a Lugano e completato la sua formazione universitaria a Friburgo dopo numerosi incarichi in diocesi nel 1968. Iniziò la sua parentesi friburghese quale docente universitario e rettore del seminario. Nel 1994 rientrò in Ticino e nel 2004 venne chiamato in curia quale provicario generale da Monsignor Pier Giacomo Grampa. Ed è proprio a lui che abbiamo chiesto un ricordo di Don Sandro.
La mia strada e quella di Don Sandro furono due strade in parallelo, simili ma anche diverse. Due strade parallele già nella formazione che Don Sandro concluse a Friburgo col dottorato nel 61, io a Innsbruck nel 60 con la licenza, poi il dottorato non ebbi più la possibilità di farlo. Poi io fui impegnato 40 anni nell'istruzione ed educazione di ragazzi, tra virgolette, laici, al Collegio Papio, e Don Sandro, docente di teologia ed educatore di giovani indirizzati al sacerdozio, a Lugano prima, a Friburgo poi.
Per tutta la vita Don Sandro fu uomo di dialogo animato da un profondo sentimento ecumenico. Sentiamo allora proprio su questo argomento in una intervista effettuata solo alcuni mesi fa da Don Italo Molinaro in Strada Regina.
Gesù ci chiede che siano una cosa sola. Questo non è un desiderio di Gesù, è un ordine. Dobbiamo riconoscerci una cosa sola. Ed io penso che quando dei cristiani che si riuniscono in una comunità e affermano la loro fede nel Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, in questo Figlio che si è fatto uomo, per rivelarci l'amore trinitario e associarci alla sua vita per sempre, io credo che qui c'è il nucleo fondamentale che ci permette di dirci tutti cristiani e di non considerare le nostre divisioni che sono state causate da motivi che ci dovrebbero far vergognare.
Dietro alla sua semplicità di modi si celava un teologo ardito, profondo e visionario, come conferma anche Monsignor Grampa.
Certo, questo era uno dei punti di apertura, ma non solo questo, anche sull'escatologia aveva interpretazioni, visioni, resa dei misteri, dei dogmi, delle verità con parole in prospettive nuove e diverse che gli hanno anche provocato denunce, accuse, rimproveri di eterodossia.
Ora tutto questo appartiene al passato e immaginiamo Don Sandro tra le braccia di quel padre che era certo conoscesse tutti i nostri desideri, tutti i nostri affetti e fosse capace di soddisfarli oltre ogni nostra aspettativa. Nell'ambito di una comunione, come scriveva in Credo la vita eterna, trabocchevole di carità, dove di certo non c'è posto per la noia.
E con questo siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Grazie al tecnico Lara Persia e grazie a voi per averci seguito. A tutte e tutti da Paolo Tognina e Don Italo Molinaro, una buona domenica.